to catching fire in L.A., you know where that's at. Everybody's getting fat except Mama Cat. Oh, oh.
A Roma, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB in FM e su app per smartphone e iPad.
Luce Verde, Roma.
Buon pomeriggio in redazione, Massimo Veschi. Si sta in coda sulla via Pontina in direzione di Latina a seguito di un incidente avvenuto all'altezza di Castel di Decima. Altro incidente alle spalle di Castel Sant'Angelo, esattamente in via Crescenzio, all'altezza di via Pomponio Leto. Regolare la circolazione sul resto della città. Intanto proseguono i lavori in via di Torpignattara. Sempre possibili le ripercussioni al traffico in tutta la zona circostante. Disagi in particolare potranno verificarsi in via di Porta Furba e in via degli Angeli. I lavori dovrebbero concludersi nei prossimi giorni. Attenzione perché a seguito di questi lavori sono state apportate delle modifiche alla viabilità. Mentre per un evento in programma questa sera all'Auditorium Conciliazione, fino alle 7 di domani mattina 8 ottobre restano chiuse le carreggiate laterali di via della Conciliazione, nel tratto compreso tra Largo Giovanni XXIII e via della Traspontina e tra via San Pio X e Largo Giovanni XXIII.
Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Letto da Rosario Tronolone.
Dopo 2 anni, ricordo ancora il seguito di quella giornata, quella notte, l'indomani, unicamente come un interminabile fluire di polizia, fotografi e giornalisti, davanti e indietro in casa di Gatsby. Era stata tirata una fune attraverso il cancello principale e un poliziotto di guardia impediva l'ingresso ai curiosi, ma presto i ragazzini scoprirono che potevano entrare dal mio cortile. Ve ne erano sempre alcuni raggruppati a bocca aperta accanto alla piscina. Qualcuno, dai modi decisi, forse un detective, usò l'espressione pazzo nel curvarsi sul cadavere di Wilson quel pomeriggio e l'autorità della sua voce diede il tono ai resoconti giornalistici l'indomani mattina. La maggior parte di questi resoconti era un incubo, grotteschi, circostanziati, avidi e falsi. Quando la testimonianza di Michaelis all'inchiesta portò alla luce i sospetti di Wilson sulla moglie, pensai che l'intera storia sarebbe stata presto servita sotto forma di pasquinata boccaccesca. Ma la sorella di Myrtle, Catherine, che avrebbe potuto dire parecchie cose, non disse nulla. Mostrò anzi una forza di carattere sorprendente. Guardò il coroner con occhi gravi sotto le sue sopracciglia rifatte e giurò che sua sorella non aveva mai visto Gatsby, che era stata felicissima col marito e che comunque non aveva fatto niente di male. Si convinse di questo e pianse nel fazzoletto come se non riuscisse a sopportarne neanche il pensiero. Così Wilson fu ridotto ad un uomo sconvolto dal dolore, in modo che l'inchiesta si svolgesse nella forma più semplice. E a questo punto rimase. Ma tutta questa parte della faccenda mi pareva remota e inessenziale. Mi trovai, io da solo, dalla parte di Gatsby. Dal momento che telefonai la notizia della catastrofe al villaggio di West Egg, tutte le congetture su di lui, tutte le questioni pratiche, vennero addossate a me. Dapprima fui sorpreso e confuso. Poi, mentre Gatsby giaceva in casa sua senza muoversi, né respirare né parlare, mi persuasi che ero io responsabile, perché nessun altro se ne interessava. Telefonai a Daisy mezz'ora dopo che l'avevamo trovato. Le telefonai istintivamente, senza esitazione, ma era partita con Tom nelle prime ore del pomeriggio. Avevano preso il bagaglio.
Non hanno lasciato indirizzo?
No.
Hanno detto quando ritornano?
No.
Avete idea di dove siano? Come posso fare a rintracciarli?
Non lo so, non potrei dirlo. Volevo fargli venire qualcuno. Volevo andare nella stanza dove giaceva a rassicurarlo. Ti farò venire qualcuno, Gatsby. Non preoccuparti. Fidati di me. Ti farò venire qualcuno. Il nome di Meyer Wolfsheim non era nella rubrica del telefono. Il maggiordomo mi diede l'indirizzo d'ufficio a Broadway e mi rivolsi all'ufficio informazioni, ma quando riuscii ad avere il numero erano passate da un pezzo le 5 e nessuno rispose al telefono. Mi pare che fossero passati 2 giorni quando arrivò da una città del Minnesota un telegramma firmato Henry C. Goetz. Diceva soltanto che il mittente partiva immediatamente e di rinviare il funerale fino al suo arrivo. Era il padre di Gatsby, un vecchio solenne, molto sgomento e costernato, infagottato in un gran cappottone da poco prezzo contro la calda giornata di settembre. Gli occhi non cessavano di lacrimargli per il nervosismo e quando gli presi di mano la valigia e l'ombrello incominciò a tirarsi la barba grigia e rada con tanta insistenza che mi riuscì difficile togliergli il cappotto. Era molto vicino ad un collasso. Così lo condussi nella sala da musica e lo feci sedere mentre mandavo a prendere qualcosa da mangiare, ma non volle mangiare e con la mano tremante versò il latte dal bicchiere. «L'ho visto sul giornale di Chicago», disse. «C'era tutto sul giornale di Chicago. Sono partito subito. Non sapevo come avvertirvi». Gli occhi si spostavano, senza posa, in giro per la stanza, senza veder nulla. «Era un pazzo», disse. «Deve essere stato pazzo». «Davvero non volete un po' di caffè?» insistei. «Non voglio nulla. Ora sto bene, signor Carraway». «Bene, ora sto bene». «Dove hanno portato Jimmy?» Lo condussi in salotto dove giaceva suo figlio e ve lo lasciai. Qualche ragazzino aveva salito i gradini e stava guardando nell'atrio. Quando dissi loro chi era arrivato, se ne andarono riluttanti. Dopo un momento il signor Goetz aprì la porta e uscì, con la bocca socchiusa e il viso leggermente arrossato, mentre gli uscivano dagli occhi lacrime isolate e irregolari. Era giunto ad un'età nella quale la morte non rappresenta più una sorpresa soprannaturale, e quando, ora, per la prima volta, si guardò attorno e vide l'altezza e lo splendore dell'atrio e i grandi saloni che vi si aprivano per dare in altri saloni, il dolore incominciò a mescolarsi in lui ad un orgoglio rispettoso. Lo aiutai a salire in una camera da letto. Mentre si sfilava la giacca, gli dissi che tutte le decisioni erano state rimandate dopo il suo arrivo. «Non sapevo che cosa voleste fare, signor Gatsby». «Mi chiamo Goetz, signor Goetz. Pensavo che forse volevate portarlo nel West». Scosse il capo. «Jimmy ha sempre preferito l'Est. Si è fatta la posizione nell'Est. Voi eravate un amico del mio ragazzo, signor. Eravamo amici intimi. Aveva un gran futuro davanti a sé, sapete. Era ancora giovane, ma aveva una gran forza. Qui». Si toccò la testa gravemente. E io annuì. «Se fosse vissuto, sarebbe diventato un grand'uomo. Uno come James J. Hill. Avrebbe aiutato a sviluppare il paese». «Certo», dissi a disagio. Cincischiò con la coperta ricamata, cercando di toglierla dal letto, e si distese tutto rigido. Poi si addormentò di schianto. Quella notte una persona palesemente spaventata telefonò e non volle dare il suo nome prima di sapere chi fosse all'apparecchio. «Sono il signor Carraway», dissi. «Oh», parve sollevato. «Io sono Clip Springer». Anch'io fui sollevato perché questo pareva promettere un altro amico ai funerali di Gatsby. Non volevo che se ne occupassero i giornali e così, per evitare che venisse gente in cerca di notorietà, avevo invitato io stesso qualche persona, ma era difficile trovarne. «I funerali sono domani», dissi, «alle 3, partendo da qui a casa. Vi sarei grato se avvertiste chiunque possa averne interesse». «Oh, certo», mi interruppo in fretta. «Credo che non vedrò nessuno, ma nel caso...» Il suo tono mi mise in sospetto. «Naturalmente voi non mancherete». «Beh, cercherò certo di venire. Vi ho telefonato perché...» «Un momento», lo interruppi. «Intendete venire o no?» «Beh, il fatto è... la verità è che sono qui a Greenwich, ospite di amici, e domani dovrei stare con loro. C'è una specie di picnic o qualcosa del genere. Naturalmente farò tutto il possibile per liberarmi». Esclamai un... «Ah, non contenuto. E deve avermi udito, perché...» continuò nervosamente. «Ho telefonato perché ho dimenticato lì un paio di scarpe. Chissà se sarebbe troppo disturbo farmele mandare dal maggiordomo. Capite, sono scarpe da tennis e non so come fare senza. Il mio indirizzo è presso BF...» Non udii il resto del nome perché attaccai il ricevitore. Da quel momento provai per Gatsby una certa vergogna. Un signore al quale telefonai mi fece capire che Gatsby aveva avuto quel che si meritava. Però fu colpa mia, perché era uno di quelli che lo schernivano più accanitamente facendosi forza con l'alcol di Gatsby, e non avrei dovuto telefonargli. La mattina del funerale andai a New York a cercare Meyer Wolfsheim. Pareva che non ci fosse altro modo di rintracciarlo. Mi fece entrare in ufficio dicendo con voce reverente che quello era un momento triste per tutti, e mi offrì un sigaro. «Eravate il suo amico più intimo, perciò sono certo che oggi verrete al suo funerale», dissi dopo un po'. «Verrai volentieri. Ebbene, allora venite». «Non posso. Non posso compromettermi», disse. «Non c'è niente da compromettersi. Ormai è tutto finito. Impariamo una buona volta a mostrare la nostra amicizia per qualcuno finché è vivo, e non dopo che è morto», propose. Quando uscii dal suo ufficio il cielo era diventato buio. Ritornai a West Egg che piovigginava. Dopo essermi cambiato d'abito andai da Gatsby e trovai il signor Gatz che passeggiava eccitato nell'atrio. Il suo orgoglio per il figlio e per la ricchezza del figlio non faceva che crescere, e ora aveva qualcosa da mostrarmi. «Jimmy mi ha mandato questa fotografia». La tolse dal portafoglio con le dita tremanti. «Guardate». Era una fotografia della casa, consumata agli angoli e insudiciata da molte mani. Me ne indicò ansioso ogni particolare. «Guardate», diceva, scrutandomi poi negli occhi in cerca d'ammirazione. L'aveva mostrata così spesso che doveva sembrargli più reale della casa stessa. «Me l'ha mandata Jimmy. Trovo che è proprio una bella fotografia, fa vedere bene ogni cosa». «Molto bene. È tanto che non lo vedevate». «È venuto a trovarmi 2 anni fa e mi ha comprato la casa dove vivo adesso. Naturalmente eravamo al verde quando è scappato da casa, ma ora capisco che aveva ragione. Sapeva d'avere davanti a sé un grande avvenire. E appena ha incominciato ad avere successo è stato molto generoso con me». Pareva riluttante a mettere via la fotografia e indugiò un altro minuto tenendomela davanti agli occhi. Poi rimise a posto il portafogli e prese di tasca una vecchia copia sfasciata di un libro intitolato Hope Alone Cassidy. «Guardate, è un libro che aveva da ragazzo. Fa vedere com'era». Lo aprì all'ultima pagina e lo voltò per farmelo osservare. Sulla pagina bianca era scritta la parola orario e la data del 12 settembre 1906 e sotto sveglia ore 6, esercizi con manubri e al muro 6.15, 6.30, studio dell'elettricità 7.15, 8.15, lavoro 8.30, 16.30, baseball e sport vari 16.30, 17, esercizi d'eloquenza e di contegno e come migliorare 17, 18, studio di invenzioni utili 18, 19. Decisioni generali: non sprecare tempo con Shafter, è un nome illeggibile, smettere di fumare e di masticare gomma, fare il bagno un giorno sì e uno no, leggere un libro o una rivista istruttiva alla settimana, risparmiare 5 dollari, cancellato, 3 dollari alla settimana, essere più buono coi genitori. Ho trovato questo libro per caso, disse il vecchio. Non fa vedere com'era. Jimmy non poteva non avere successo. Prendeva sempre qualche decisione del genere. Avete notato che importanza dava alla cultura? È sempre stato grande per questo. Era riluttante a chiudere il libro e leggeva ogni riga a voce alta, guardandomi poi ansioso. Probabilmente si aspettava che mi copiassi quella lista per usarla io stesso. Poco prima delle 3 arrivò da Flushing il ministro luterano. Incominciai involontariamente a guardare dalla finestra per vedere se arrivavano altre macchine. Così fece il padre di Gatsby. E mentre il tempo passava, i domestici entravano e si fermavano in attesa nell'atrio, il vecchio si mise a sbattere ansiosamente gli occhi e a parlare della pioggia con tono preoccupato, incerto. Il ministro guardò più volte l'orologio, così lo trassi in disparte e gli chiesi di aspettare mezz'ora. Ma fu inutile. Non venne nessuno. Verso le 5 la nostra processione, composta di 3 macchine, giunse al cimitero e si fermò in una pioggerella fitta presso il cancello. Mentre varcavamo il cancello per entrare in cimitero, udii fermarsi una macchina e poi qualcuno che ci seguiva sguazzando nel terriccio molle d'acqua. Mi guardai attorno. Era quel tale dagli occhiali di gufo che avevo trovato nella biblioteca di Gatsby 3 mesi prima, intento a meravigliarsi dei libri. Non l'avevo più visto da allora. Non so come avesse saputo del funerale, nemmeno come si chiamasse. La pioggia colava sugli occhiali spessi e lui se li toglieva e li asciugava per vedere la tela di protezione che veniva tolta dalla tomba di Gatsby. Cercai in quel momento di pensare a Gatsby, ma era già troppo lontano. Riuscii solo a ricordare, senza risentimento, che Daisy non aveva mandato né una parola, né un fiore. Tornammo in fretta alle macchine, sotto la pioggia. Accanto al cancello, Occhi di Gufo mi parlò. «Non ho potuto venire a casa», disse. «Nessuno ha potuto. Andiamo», si avviò. «Ma che diamine, ci andavano centinaia!» Si tolse gli occhiali e li asciugò di nuovo, dentro e fuori. «Povero bastardo», disse. Un pomeriggio, verso la fine di ottobre, vidi Tom Buchanan. Camminava davanti a me nella Quinta Avenue, con quel suo fare vigile e aggressivo, tenendo le mani leggermente spostate dal corpo come per difendersi da qualsiasi contatto. Il capo si girava brusco di qua e di là, adattandosi agli occhi irrequieti. Proprio mentre rallentavo per evitare di raggiungerlo, si fermò e incominciò a scrutare la vetrina d'un gioielliere. D'un tratto mi vide e mi venne incontro, tendendomi la mano. «Che cosa è successo, Nick? Non vuoi più stringermi la mano?» «Già, sai benissimo quello che penso di te.» «Sei pazzo, Nick», disse lui in fretta. «Completamente pazzo. Non so che cosa ti sia capitato.» «Tom», chiesi. «Che cosa hai detto a Wilson quel pomeriggio?» Mi fissò senza dire una parola. E io capì che non mi ero sbagliato sull'impiego di quelle ore di Wilson rimaste senza spiegazione. Stavo per voltarmi e andarmene, ma egli mi raggiunse e mi prese per il braccio. «Gli ho detto la verità», disse. «È arrivato sulla porta mentre stavamo per partire. E quando gli ho fatto dire che non ce l'avamo, ha cercato di salire con la forza. Era abbastanza pazzo da uccidermi se non gli dicevo a chi apparteneva quella macchina. Per tutto il tempo che rimase in casa, tenne la mano su una rivoltella che aveva in tasca. Poi esplose con sfida. E anche se gliel'ho detto, quell'individuo ha avuto quello che si meritava. Ha buttato polvere negli occhi a te, come ha fatto con Daisy, ma era un violento. Ha investito Myrtle come si potrebbe investire un cane e non ha neanche fermato la macchina». Non c'era nulla che potessi dire, tranne l'unico fatto che non si poteva dire, cioè che non era vero. E se credi che non abbia avuto anch'io la mia parte di dolore, guarda, quando sono andato a disfarmi di quell'appartamento e ho visto quella maledetta scatola di biscotti per cani appoggiata là sul tavolo, mi sono messo a sedere, ho pianto come un bambino. È stato terribile. Non riuscivo a perdonargli e neanche a trovarlo simpatico. Ma capii che dal suo punto di vista ciò che aveva fatto era pienamente giustificato. Era stato tutto molto sbadato e pasticciato. Erano gente sbadata, Tom e Daisy. Sfracellavano cose e persone, poi si ritiravano nel loro denaro, nella loro ampia sbadataggine o in ciò che comunque li teneva uniti, e lasciavano che altri mettessi a posto il pasticcio che avevano fatto. Gli strinsi la mano. Mi pareva sciocco non farlo, perché improvvisamente mi parve di parlare da un bambino. Poi entrò dal gioielliere a comprare una collana di perle, o forse soltanto un paio di gemelli, libero per sempre dalla mia provinciale pedanteria. Quando partì, la casa di Gatsby era ancora vuota. L'erba del suo prato era cresciuta come quella del mio. Uno chauffeur di tassi del villaggio non passava mai davanti al cancello d'ingresso senza fermarsi un attimo a indicarlo. Forse era stato lui a condurre Daisy e Gatsby a East Egg la sera dell'incidente. E forse aveva inventato una sua storia personale. Non volevo udirla e lo evitai quando andai a prendere il treno. Passai a New York i miei sabato sera, perché quei suoi ricevimenti sfavillanti e abbaglianti erano rimasti così vivi in me che udivo ancora la musica e le risate lievi e incessanti che giungevano dal suo giardino e le automobili che continuavano a percorrere il suo viale. Una sera udii un'automobile vera e vidi i fari fermarsi ai gradini d'ingresso, ma non andai ad informarmi. Probabilmente era un ultimo ospite che arrivava dall'altra estremità della terra e non sapeva che la festa era finita. L'ultima sera, col baule già chiuso e la macchina già venduta al droghiere, uscii a rivedere per l'ultima volta quell'enorme e incoerente tentativo fallito di casa. Sui gradini bianchi una parola oscena, scarabocchiata con un pezzo di mattone da qualche ragazzino, risaltava chiara sotto la luce della luna. La cancellai, raschiando la pietra con la scarpa. Poi scesi lentamente sulla spiaggia e mi distesi sulla sabbia. Quasi tutte le grandi ville costiere oramai erano chiuse e le luci erano rare. Se si toglieva il chiarore d'un ferry boat, la cui ombra si spostava attraverso lo stretto. E mentre la luna si levava più alta, pensai allo stupore di Gatsby, la prima volta che individuò la luce verde all'estremità del molo di Daisy. Aveva fatto molta strada per giungere a questo prato azzurro. E il suo sogno doveva essergli sembrato così vicino da non poter sfuggire più. Non sapeva che il sogno era già alle sue spalle, in questa vasta oscurità dietro la città, dove i campi oscuri si stendevano nella notte. Gatsby credeva nella luce verde, il futuro orgiastico che anno per anno indietro